La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Hello, I'm Ronald Merrick, and I'm here to invite you aboard our Starliner. Yes, it's true. Day-to-day living becomes a luxury cruise when you've made your home at Starliner Tower Apartments. Although downtown Montreal is only 12 and a half minutes away, once you've crossed the Carrier Bridge to Starliner Island, the noise and the traffic of the city might as well be a million miles away. Leave your car and the tension of the city in a space reserved for you in our vast underground garage. If friends have followed you home, there's convenient parking for them on ground level. Invite them up to share the breathtaking view from your balcony or picture window. Gracious hospitality is easy in any Starliner apartment. They all come fully equipped with the most modern name-brand electrical appliances, and cable TV is standard too. Relax by the side of our heated Olympic-sized swimming pool and watch the St. Lawrence River flow by on its way to the sea. Exercise the fun way on our 9-hole golf course designed by international golf pros. Or if tennis is your game, you won't have to wait for playing time on our multiple courts, day or night.
E in pratica in questa specie di slideshow, perché in realtà è questo di cui si narra questo inizio, cioè praticamente una specie di spot promozionale nel quale appunto vengono decantate le lodi di questo modernissimo piccolo paradiso residenziale, appunto si parla dei comfort delle abitazioni, del campo da golf, della piscina, addirittura appunto della possibilità di, se volendo, di non uscire di casa su quest'isola che è una specie di buon ritiro. Giusto, Marcello, è di questo che stiamo parlando?
Sì, parliamo del primo film che David Cronenberg riuscì a fare, coniugando insomma il cinema autoriale a quello commerciale, Il demone sotto la pelle, appunto, che seguiva due o tre lungometraggi come Crimes of the Future, Stereo, insomma dei film totalmente amatoriali che avevano incuriosito un certo mondo underground, ma non certamente un pubblico o quantomeno insomma una diffusione cinematografica normale. Cronenberg riuscì a realizzare questo film con grande difficoltà, bisogna dirlo. Alla fine si rivolse a vari produttori e rifiutarono tutti quanti di finanziarlo. Riuscì ad ottenere l'appoggio di Ivan Reitman, quello che poi molti anni dopo farà i famosi Ghostbusters, no? Se ci ricordiamo.
Certo, anche lui canadese.
Sì. Ivan Reitman puntò su questo film, difficile sicuramente, e Cronenberg dette per la prima volta prova del suo estro, della sua capacità visionaria, in un film sicuramente, ricordo già quando lo vidi allora, insomma, effettivamente sconcertante, insomma.
Come spesso sono i film di Cronenberg.
Come sempre sono i film di Cronenberg, insomma, sostanzialmente.
È molto disturbante.
Sì, molto disturbante. Lui appunto immagina, come tu dicevi giustamente, una specie di paradiso terrestre che poi in realtà esiste, sta alle porte di Montreal, in Canada. È un complesso residenziale enorme che viene adibito adesso ormai anche al centro commerciale, a varie altre attività. L'unica cosa che lui si affretta a dire, non è così isolato dal resto delle abitazioni di quell'isola, non è così come nel film abbiamo fatto apparire, è molto più vicino ad altri edifici, però il senso di straniamento, di pulizia totalmente asettica, di allontanamento dal mondo…
Quasi proprio come se fosse una forma di, come dire, di barriera totale.
Insomma, questo dice effettivamente continua a darlo quell'edificio, continua a darlo anche nella realtà. Insomma, si immagina che in questa specie di paradiso terrestre, così fatto di piscine, di lunghi viali, e questo residence enorme con migliaia di stanze e così via, e le persone vadano insomma a passare dei periodi di relax per isolarsi proprio dal mondo.
Addirittura, se vogliono, possono anche evitare di uscire di casa, gli viene
portato
il cibo a casa. Possono
evitare, perché è perfettamente autosufficiente, questo luogo, insomma. C'è tutto.
C'è ovviamente
tutto quello,
c'è
che
un servizio di sicurezza privato, c'è un ambulatorio.
C'è tutto, l'ambulatorio, ci sono medici e così via, insomma. È una specie, appunto, si chiama l'Arca di Noè, così viene chiamato in italiano, e comunque sia una specie di paradiso terrestre dove coppie stanche magari o frustrate o persone anziane facoltose, insomma, si recano per così, in certo senso, in qualche modo riprendersi la vita, insomma. Ora il problema è che il film, al di là dei primi 5 minuti di quiete, comincia immediatamente ad animarsi di aspetti inquietanti, insomma. Si vede un anziano medico, diciamo, con camice bianco, che sta letteralmente uccidendo una ragazza e la uccide, poi addirittura la seziona addirittura lo stomaco, si vede anche il sangue che scorre, quindi è anche abbastanza crudo e brutale come è spesso Cronenberg, dopodiché si toglie la vita.
Con lo stesso bisturi col quale l'aveva sezionato.
Con lo stesso bisturi con cui aveva dissezionato la ragazza. Allora, a un certo punto, scoperto questa duplice morte, di cui insomma si fa presto a comprendere che era un omicidio-suicidio, e gli investigatori non sanno veramente che pesci prendere, insomma, sostanzialmente.
Anche perché poi tutta la direzione del complesso cerca di, non dico di minimizzare,
ma di nascondere, ovviamente, di
evitare
di coprire qualunque sia, altrimenti sarebbe stata una fuga, esatto, una fuga dei clienti, insomma. Quindi, dopo aver tentato per varie ore, insomma, di minimizzare, c'è in realtà un medico che la prende piuttosto seriamente e comincia ad indagare, un po' coadiuvato dalla sua amante infermiera, alla quale non sembra, pur essendo questa molto avvenente, particolarmente interessato, insomma.
Ma lui sembra proprio, la cosa caratteristica di questo personaggio è che mi sembra che viva tutto con un distacco veramente incredibile, con una glacialità quasi,
esatto,
preoccupante.
Un personaggio anche lui a modo suo inquietante. Nel frattempo cominciano a verificarsi episodi di aggressioni sessuali, di aggressioni anche vere e proprie delle persone. E c'è un imprenditore, un manager, che si ritira nel suo appartamento, dove c'è la moglie preoccupatissima perché lo vede totalmente afono, totalmente, diciamo, sdraiato sul letto e incapace proprio di reagire. E questo sente praticamente il petto che gli pulsa, insomma, che letteralmente vede, anzi lo vede addirittura, insomma.
Sì, quasi delle protuberanze improvvise.
Delle protuberanze, sì. Insomma, nella sostanza cosa stava succedendo? Succedeva che una specie di parassita che entrava, diciamo, dagli orifizi, dalla bocca, da qualunque, diciamo, orifizio del corpo umano, si impossessava del corpo, lo trasformava e faceva diventare le persone aggressive e soprattutto voraci sessualmente. Quindi cominciano a prescindere dall'età, dal sesso e così via. Quindi cominciano a verificarsi tutta una serie di
episodi
di questo genere,
collegati,
episodi,
certo,
di questo genere. Questo stesso manager, a un certo punto, diciamo, pure lui, insomma, praticamente si libera di questo, che trasmigra, diciamo, questo essere, questo minuscolo, diciamo così, parassita, ma lui è comunque contaminato e quindi comincia a portare il contagio,
certo,
insomma, a sua volta, e così rimane il medico e l'infermiera che indagano, che a un certo punto lui arriva anche vicinissimo alla verità, cioè effettivamente riesce a capire il perché del suicidio e dell'omicidio di questo luminare,
professore.
Insomma, questo professore che in realtà aveva scoperto questa specie di parassita che poteva essere utilizzato. Lui non pensava che dovesse essere utilizzato per fini malevoli, ma semplicemente per attivare maggiormente la sessualità delle persone.
Non solo, poi rapporto... aveva anche lasciato detto ad un altro collega che probabilmente ci sarebbe stata un'evoluzione anche nella medicina, in questo senso.
Esatto, era un cosiddetto scienziato pazzo, insomma, per intenderci.
E pensava quando... che questi parassiti potessero sostituire, esatto, le funzioni di alcuni organi del corpo umano che in quel periodo venivano,
sì,
per la prima volta trapiantati. Perché
venivano, sì, sì, venivano trapiantati, e tra l'altro queste delle mutazioni del corpo umano è proprio la tematica
principe
che rientra in quasi tutti i suoi film. Ora, a un certo punto quest'uomo aveva ucciso questa ragazza, si era tolto la vita, quando si era reso conto che il contagio era incontrollabile, che lui stesso era stato colpito, la ragazza era abbastanza libera e quindi aveva avuto rapporti con, una, così, con diverse persone all'interno di questo grande edificio,
cioè,
e quindi il contagio era già diffuso.
Il professore si preoccupa di questo, cioè il fatto che essendo un ambiente così, come dire, circoscritto e,
esatto,
nel quale appunto la vita si svolge quasi tutta all'interno dell'ambiente,
un contagio
era più facile che il contagio, esatto, avesse luogo. E poi ovviamente comunque si trattava di persone che prima o poi avrebbero avuto contatti con l'esterno con una facilità di diffusione,
certamente,
maggiore.
Esatto. E il film è così, va verso una china, cioè sostanzialmente alla fine è sicuramente molto influenzato da Romero, La notte dei morti viventi, e Cronenberg ci fa vedere questa follia che cresce, questa irrefrenabile così fame sessuale e di violenza, perché era un sesso unito alla violenza, che dilaga praticamente più o meno in tutti quanti gli ambienti, in tutte le persone, insomma, che vengono a contatto con questo. Non se ne salva sostanzialmente nessuno, si salverebbe lui, perché la sua infermiera viene pure contaminata, si salverebbe lui se alla fine non si trovasse circondato da tutti questi, chiamiamoli così, questi zombie in certo senso, è costretto a cadere, a immergersi in una piscina dove verrà contaminato. La cosa molto interessante, questo film ripesca Barbara Steele.
Bravissimo.
Barbara Steele, come sappiamo, è stata un'icona del cinema gotico italiano, un'attrice inglese, tra l'altro di buona scuola, aveva cominciato col teatro, che aveva realizzato i capolavori di Mario Bava, come prese negli anni 60 La maschera del demonio, per esempio, insomma, aveva lavorato poi in molti codici italiani, soprattutto quelli in bianco e nero del periodo d'oro di questo cinema italiano, e era praticamente tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60-70, diciamo, arriva fino alla fine perlomeno degli anni 60, e Cronenberg la utilizzò nella parte di una bellissima, diciamo, donna, con tendenze comunque lesbiche, e che comunque, insomma, appunto, a un certo punto viene contagiata anche lei, e addirittura lui ci, attraverso, diciamo, una scena che si svolge in una vasca da bagno, pure piuttosto raccapricciante, questa donna viene sostanzialmente violentata da questa specie di parassita, insomma, ecco così.
Non so se hai trovato in questo particolare una citazione forse troppo particolare. C'è un film di parecchi anni dopo di Almodovar che si chiama Legami, in cui la protagonista Victoria Abril si trova anche lei,
sì,
dentro la vasca da bagno, e
sì,
anche se in maniera molto più giocosa e consapevole, in effetti si lascia in qualche modo stuzzicare le parti basse da un parassita, ovviamente, ma da un piccolo apparentemente innocente giocattolo subacqueo, quello che vengono usati dai bambini quando si fanno il bagnetto, insomma. C'è,
sì,
questa piccola...
può darsi che ci sia una reminiscenza, insomma,
certo,
di Almodovar,
certo,
che peraltro era un buon, diciamo,
cinefilo,
molto attento,
certo,
al cinema del terrore, insomma, indubbiamente, no? E quindi potrebbe esserci una reminiscenza, però appunto, come hai detto tu giustamente... E Almodovar è giocoso, Almodovar è liberatorio, dove invece questo film è cupo, è terribile, insomma, e sostanzialmente Cronenberg è come se ci dicesse: il mondo è devastato, diciamo, da persone sofferenti e non c'è nessuna salvezza, ed è questa un po' la tematica che purtroppo, insomma, diciamo,
poi se l'è portata dietro, certo.
Se l'è portata dietro, insomma, fino io ho avuto l'occasione di vedere un paio di giorni fa il suo bellissimo film The Shrouds, cioè I Sudari, Segreti Sepolti, che è l'ultima opera di Cronenberg, che ha 82 anni, film diversissimo da questo, anche molto più filosofico e concettuale, mentre questo è un film semplice.
Lui è passato attraverso la vedovanza, che insomma
è passato attraverso la vedovanza e ha costruito un film di un grosso impianto teorico del rapporto tra la persona, i cari defunti e la morte, anche vista dal punto di vista filosofico, insomma, come si trasforma il corpo dopo la morte e così via. Insomma, un'opera sicuramente molto inquietante, molto indigesta per tantissime persone, che però vale la pena, secondo me, di vedere e di conoscere, perché sta, è proprio all'interno della poetica di questo grandissimo regista.
A proposito della poetica di Cronenberg, io penso che sia anche importante sottolineare proprio il finale del film, quando praticamente da un giornale radio si ascolta il notiziario.
Sì, il contagio viene diffuso, perché queste persone alla fine
però contemporaneamente
escono praticamente con le automobili e vanno a Montreal, no?
Cioè, sì, sì, non solo, ma poi il presagio di quello che poi, se vogliamo, possiamo anche ricondurre alla pandemia recentemente da noi subita, è il fatto di, come dire, di cercare di evitare di impanicare la gente, però sottovalutando di molto il problema che si sta diffondendo, perché proprio dicono: non vi preoccupate, la polizia sta indagando, si tratta di...
No, viene minimizzato tutto, e mentre invece il contagio dilaga, arriverà a Montreal, insomma, presumibilmente.
In buona sostanza, Cronenberg ha sempre insistito sul fatto che bisogna stare sempre molto accorti sull'utilizzo della scienza, sull'utilizzo anche dei mass media.
È una delle tematiche di Cronenberg. Lui da una parte ammira la scienza, tra l'altro è un film, diciamo, che lui, il suo primo film, se vogliamo, di un certo peso, insomma, che abbia avuto anche un riscontro commerciale, che comunque inaugura questo discorso della mutazione della carne, no? Che poi troverà una concezione filosofica in Videodrome, per esempio, cioè la mutazione della carne, cioè il percorso della persona attraverso la morte verso la nuova carne, cioè una specie di superomismo, insomma, molto, molto particolare. Oh, teniamo pure presente che Cronenberg fu attaccato da destra e da sinistra, cioè sostanzialmente dai puritani americani e canadesi, addirittura se ne parlò in Parlamento di questo film, e gli volevano togliere tutti i finanziamenti, poi alla fine prevalse invece l'ala liberal, e quindi diciamo Cronenberg riuscì poi a fare altri film in futuro, no? Perché c'era anche delle forze politiche che volevano proprio impedirgli di fare film, e soprattutto in America fu pure avversato dalla sinistra politicamente corretta, cioè quella cosiddetta, quella che adesso, diciamo, con
liberal,
pregio,
diciamo,
si chiama woke, insomma, no?
Certo.
Che diceva che erano film estremamente violenti e scorretti, e che davano una visione dell'umanità assolutamente non consolatoria, insomma, no? Assolutamente bestiale, in certo senso, perché il discorso che fa Cronenberg, che dice: purtroppo la materia si trasforma, vince, e la volontà, diciamo, non sempre riesce a governarla. Tra l'altro un film esemplare, che non è del terrore, che vidi una dozzina d'anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, è Dangerous Method.
Sì.
Non so se ti è capitato
quello
di
con Keira Knightley, se non ricordo male.
Esatto. Sì, sì. E quello era il rapporto tra Freud e Jung attraverso la famosa Sabrina Spirlein, no? Che era una devota loro, diciamo, allieva, e che ebbe una storia d'amore con tutte e due. In questo film lui non solo, diciamo, ovviamente essendo un freudiano classico, sposa le teorie di Freud, però metteva a confronto queste tre figure e le implicazioni sadomasochistiche del loro rapporto. Perché lui va sempre a cercare gli aspetti torbidi dell'esistenza, come ad esempio nel bellissimo Inseparabili, dei due fratelli medici che
gemelli,
sono gemelli praticamente.
Jeremy Irons. con Geneviève Bujold.
Esatto, un film pure quello mirabile, proprio sulle...
Beh, uno dei più spettacolari e anche dei più, come dire, riusciti, è anche stato La Mosca, se ci pensi bene.
Sì, sì, quello diciamo è in certo senso un film kafkiano per certi aspetti, comunque sì, rifacimento dell'esperimento del dottor K del 59, insomma, che era tra l'altro un film già sensazionale allora, quello in bianco e nero del 59, lui ne fa veramente un film affascinante, importante, insomma sicuramente una delle sue opere commercialmente più riuscite, perché la caratteristica di Cronenberg è che lui riesce molto bene a coniugare l'aspetto autoriale con quello, diciamo, commerciale.
Ma infatti gli attori fanno a gara per lavorare con lui.
Gli attori fanno a gara, lì ci fu Jeff Goldblum, comunque gli attori fanno a gara per lavorare con lui perché è un grande autore, considerato, non è considerato, diciamo, il regista di serie B, il regista in qualche modo che fa dei film che sono destinati a un pubblico di nicchia o comunque di appassionati, è considerato un regista che fa i film perturbanti ma di serie A.
Certo, e certo, quindi... ma lui da Oliver Reed, arrivando appunto, esatto, a più recentemente a quelli che abbiamo citato come Keira Knightley, poi un suo attore fetiche è stato per parecchio Viggo Mortensen, no?
Sì, cioè, Viggo Mortensen ha partecipato dopo gli anni 2000, diciamo,
e History of Violence,
a diversi suoi film, insomma, è sempre stato un regista che ha avuto, insomma, i migliori attori, insomma, per poter, ha lavorato, diciamo... per esempio in Videodrome ha una parte abbastanza importante, la cantante Blondie,
certo,
che allora andava per la maggiore, insomma, era una, che magari come attrice era meno conosciuta, fa un ruolo molto inquietante di una donna sadomasochista.
Ovviamente un autore del genere non poteva che avere una curiosità e voglia di mettere in scena anche racconti di Stephen King, c'è un film The Dead,
sì,
Zone, La Zona Morta.
Sì, di... La Zona Morta è mirabile, ecco, quello pure un altro film.
Con Christopher Walken, mi ricordo,
Christopher
grande.
Walken, certo. Insomma, comunque ci giriamo, sono tutti film di alto valore, di spessore.
Bisogna prendere un pochino il fiato prima di entrare in sala, perché ovviamente ci,
beh,
si deve preparare.
Sono persone che possono anche sentirsi male.
E la cosa, cioè, bella è che in certi casi poi, io mi ricordo per esempio, forse era proprio quello che dicevi tu con com'era, Inseparabili, che la cosa più incredibile è che riusciva a far salire tanto la tensione che poi uno il disagio lo provava anche nei confronti di cose apparentemente non così scabrose, come
fuori
esempio,
dalla norma, sì, sì, certo,
come gli,
certo,
utensili,
proprio...
gli utensili, comunque gli strumenti da sala operatoria,
sì,
a quel
da
punto...
sala operatoria, sì, sì, certo,
oppure certo. Io mi ricordo anche Existence, questo film particolare.
Existence, sì, sì, assolutamente, ma guarda, Crash per esempio,
Crash.
Le persone che praticamente lui ci faceva intendere che c'era un gruppo di persone che provava piacere sessuale dagli scontri con l'auto.
Tra l'altro andando ad utilizzare per esempio un'attrice che allora aveva avuto il suo momento di gloria, che era Holly Hunter, che aveva fatto lezioni,
sì,
di piano, non so se te lo ricordi.
Sì, sì. Come no, ricordo.
E quindi
benissimo.
Ce l'eravamo tutti immaginata, sì, in questa sua
delicatezza. Comunque sono tutti film, quasi tutti, che hanno creato grandi polemiche. Cioè sono due, per esempio Crash, mi ricordo, a parte ricordo lo sconcerto di alcuni amici con cui andare a vedere insieme, no?
Il problema di tornare a casa con la macchina quella sera, tra l'altro.
E mi ricordo appunto le polemiche che furono fatte anche da più parti, insomma, che la stessa critica, non sempre la critica ha compreso o ha valorizzato i lavori di Cronenberg, il fatto che lui è stato un regista talmente grande che alla fine è stato paragonato e messo spesso a confronto per esempio a David Lynch, a Carpenter, no, John Carpenter, il grande regista apparentemente di serie B americano, che in realtà nei suoi film c'è più politica che nei suoi film di quella che c'è, insomma, in tanti film indipendenti cosiddetti americani, quindi anche che noi commentavamo negli anni 70, insomma,
certo,
per
certo.
Intenderci, no? Quindi è un grande autore, Un uomo profondo, un uomo che anche recentemente nelle interviste che ha dato, questo film in certo senso ultimo che citavo, Schrutz, l'ha dedicato alla moglie che ha perso dopo 43 anni di matrimonio pochi anni fa, non si è mai ripreso, ha detto, e infatti non è un caso che il protagonista di questo film è in un'analoga situazione, e in certo senso, anche se non è che sia ricorso agli artifici del film, insomma, cioè non è che ha creato, diciamo, una tomba della moglie che sia della quale lui possa con una telecamera vedere i processi addirittura,
certo,
di decomposizione, che insomma devo dire, pensavo che fosse realizzata in maniera anche più sconcertante, fortunatamente sotto questo profilo è un po' più tollerabile, diciamo.
Meno didascalica.
Sì, però lui ha detto che è proprio la memoria della moglie, però il problema è che c'è poi tutta una concezione filosofica della morte e del ritorno dalla morte, insomma, che tra l'altro lui dice con estrema chiarezza: io sono ateo, quindi non vedo dal punto di vista religioso, anche se in realtà il cimitero che lui realizza, insomma, in questo film è un cimitero ebraico, perché lui è di origine comunque ebraica, e quindi ha detto: io ho avuto un'educazione, diciamo, di religiosa ebraica, cioè io sono ateo. Nella religione ebraica, diciamo, la concezione almeno di quella astenita è che il corpo deve essere lasciato decomporsi liberamente, perché l'anima si stacca lentamente, diciamo, dal corpo.
Dal corpo. Esatto. Ma la cosa che appunto sottolineiamo anche in questo caso, da quello che mi racconti, me lo confermi, è proprio questo, cioè che al netto di una attitudine allo splatter che non ha mai rinnegato, nel senso che lui quando serve di far vedere il sangue, di far vedere qualcosa di capricciante, non è che se lo fa dire due volte, però spesso e volentieri le cose più come dire disturbanti sono quelle non dette, quelle non esplicitate.
Sì, ma spesso per sottrazione, cioè ripeto, come tu hai detto giustamente, lo splatter non se lo fa mancare. Ma tante volte è disturbante,
non è lì,
forse uno, anche il non vedere.
Vedere. Ma io penso che sia anche una manovra per spiazzare lo spettatore, nel senso, certo, quando è passata la scena splatter, lo spettatore automaticamente abbassa la guardia, ed è proprio lì che lui aziona il suo, come dire, riflesso.
Sì, tra l'altro, diciamo, è un altro autore che spesso utilizza i piani sequenza, e quindi è anche un autore, insomma, che riesce a dirci tante cose con un'inquadratura. Per esempio in quest'ultimo film ce ne sono alcuni, e è comunque, insomma, una persona complessa, ripeto, è un freudiano, non ha mai rinnegato la concezione di Freud del sesso visto in stretto contatto con la morte, quindi la sessualità altra faccia della morte, e ha comunque esplorato sempre i confini, diciamo, dell'essere umano fino appunto alla mutazione e allo spirito. Lui è un materialista, cioè lo spirito si modifica con la materia.
Comunque se vogliamo è difficile trovare tante variazioni sul tema, cioè la sua coerenza cinematografica, nonostante poi si sia manifestata ed esplicitata con vari aspetti, con vari racconti,
certo,
però c'è una coerenza ed una, come dire, anche uniformità di ragionamento che, insomma, portarla avanti per 50 anni senza mai fare lo stesso film due volte è tanto di cappello. Insomma.
Riuscendo a dire sempre delle cose interessanti, insomma, ecco, sembra anche il film di 2-3 anni fa, Crimes of the Future, era secondo me meno riuscito, ma anche lì si analizzavano le trasformazioni della materia, le trasformazioni del corpo per sopravvivere il più possibile, insomma, alle malattie, alle decomposizioni, insomma, era un film pure quello di una certa suggestione, forse realizzato con minore lirismo, con minore profondità, diciamo, per esempio di quest'ultimo Schrutz, però lui è coerente, ha fatto sempre film di un certo tipo di percorso, anche quando affronta il thriller, diciamo, puro, diciamo, lui lo fa sempre da un'ottica estremamente particolare, sempre contaminandolo appunto con queste scene splatter, o comunque col non detto, che a volte, come giustamente rilevavamo, ancora. È ancora più terribile. E comunque è un regista, lui dice, io non sono in realtà un regista visionario, in realtà lui lo è in maniera diversa, per esempio, da quello che può essere David Lynch o da quello che può essere un Fellini, insomma, che
o anche un Dario Argento,
o anche un Dario Argento. Lui è visionario in altro modo, no? In altro modo, con altre modalità, però anche lui è un regista che va al di là dei limiti della visione. E quindi in certo senso, specialmente in opere come Videodrome o La Zona Morta, insomma, in parecchie opere, insomma, si vede proprio questa sua attitudine, insomma. E, per esempio, è un autore che conosce molto bene William Burroughs, da cui trasse un film sconcertante, Il Pasto Nudo.
Certo.
Pasto Nudo, pure un altro capolavoro. E chi poteva fare un film di questo genere?
Così allucinato, così delirante.
Sì, allucinatorio, delirante. Oppure quando descrive la follia, per esempio in Spider, quando descrive una persona che lentamente esce dalla follia, che si crea tutte ragnatele, che ha bisogno di queste ragnatele per rassicurarsi. È un percorso sconcertante, insomma, no? Che comunque sia denota una conoscenza dei meandri dell'animo umano particolarmente profonda. Infatti lui ci mette la psicologia, la psicanalisi in ogni suo film, insomma, ecco.
E poi, tornando appunto alla, sfilza di grandi attori che hanno avuto il privilegio di lavorare con Cronenberg, va anche detto che se li vai a prendere tutti quanti, sicuramente l'interpretazione nel film o nei film in cui hanno lavorato per Cronenberg sono interpretazioni particolarmente notevoli, insomma, è anche molto bravo a saper lavorare con gli attori, insomma.
Per Bacco, insomma, lui è straordinario, e molto spesso lui praticamente ha la caratteristica che gli attori neanche gli dice molto, gli dice la parte, no? A me mi interessa che fai questa cosa, vedi tu in qualche modo come credi di volerla interpretare, no? Cioè non è, dà indicazioni, ma lascia anche molta libertà. Per esempio Cassel, Vincent Cassel, nell'ultimo Vesciros raccontava come lui, senza rendersene conto, era diventato una specie di alter ego anche per l'aspetto fisico, praticamente, di David Cronenberg.
Sì, riusciva quasi a incantare il proprio cast, al punto,
no, riesce a mettersi anche delle cose sue, no? Certo. Delle cose sue che poi Cronenberg gli ha perfettamente accettato, e anche insomma il ruolo della moglie defunta, insomma, della sorella, insomma, che la fa, insomma, Becca, era di Diane Kruger, che è un'altra attrice di culto, insomma, importante, insomma. Certo. E lui riesce sempre a avere il meglio da questi attori, insomma.
Una piccola connotazione, proprio sempre riferita alle solite osservazioni che facciamo quando parliamo di cinema, delle versioni italiane. Il titolo italiano è abbastanza, come dire, inadatto, a mio avviso, insomma. Il demone sotto la pelle non c'ha niente a che vedere con Shivers, che vuol dire brividi, o anche su
è uno dei sottotitoli che fu portato, insomma, dalla distribuzione. In realtà Shivers è brividi, sì, infatti.
Sì, e poi un altro titolo con il quale è stato conosciuto Sono venuti da dentro, They Came From Within, che è anche un altro, come dire, sarebbe stato più adatto, mentre invece noi
adatto,
brilliamo sempre per questi titoli assolutamente sconclusionati.
Noi cerchiamo sempre di dare un effetto, insomma, no?
Sì, però ecco, lo chiamavi modo. Sono venuti da dentro, forse non si poteva usare perché forse c'erano allusioni sessuali troppo evidenti, chi lo sa.
Sì. Comunque fu un film che ricordo che sconcertò parecchio pure qui in Italia.
Cioè, sì.
Cioè non è che è il solito film gotico, horror, che è passato...
O B-movie, insomma.
Il B-movie, insomma, non era affatto un B-movie, tra l'altro, anche se si presentava come un B-movie.
Perché lui era un perfetto sconosciuto, ovviamente.
Lui era un perfetto sconosciuto. conosciuto. Io infatti comunque ricordo che quando lo vidi mi fece subito una fortissima impressione.
Dico, chi è non questo? Sento a crederlo. Infatti.
Questo è un autore totalmente
te lo sei,
nuovo.
Te lo sei hai preso nota?
Sì, no, anche perché insomma io non ero alieno. Io generalmente tutti i film della Hammer, no, per esempio gotici, i capolavori della Hammer degli anni 60, dei primi anni 70, i famosi Dracula con Christopher Lee, tutto ciò che riguardava un po' quel mondo, insomma, mi ha sempre intrigato.
Lo so.
Quindi erano film che io vedevo, insomma, non è questa, era un'opera che non avevo mai visto. Anche se ci lessi comunque delle reminiscenze di Romero, no? Cioè sicuramente della Notte dei Morti Viventi, che probabilmente a me il ragazzo fece l'impressione, lo ricordo fin da adesso, di saltare dalla sedia,
certo,
cosa
certo.
Che non mi è capitato quasi più, no? Cioè ricordo che quel film in bianco e nero, che andai a vedere con un amico così totalmente impreparato su quello che poteva essere, ricordo che ci fece saltare sulla sedia.
Certo, ti capisco. Caro Marcello, sono le 14.39, è il momento di fare un po' il punto della situazione. Siamo su Radio Città Aperta, la Bottega del Forno, come sempre, si apre con una finestra sul cinema di 50 anni fa, curata da Marcello Gerardi. La rubrica si chiama Visti in prima visione e Marcello ce lo stava appunto accennando in chiusura della sua critica, proprio perché Marcello ebbe l'opportunità di vedere i film di cui parliamo nello splendore del grande schermo all'epoca della proiezione originale. Quindi la nostra rubrica solitamente si chiude con il ricordo di Marcello che ci racconta in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Non posso dimenticarlo. Andai a vedere questo film a un cinema che non esiste più da decenni, Ambasciatori.
Ah, caspita.
Che era un cinema grande, peraltro, aveva un bellissimo schermo ed era abbastanza vicino alla stazione Termini.
Certo, come no? E poi è diventato L'Ambasciatore poi è diventato un cinema erotico a
sì.
Montebello era.
Sì, è diventato.
Allora io ti posso dire che è sulla stessa strada dove c'era il mio liceo.
Ecco appunto.
Io non ci sono mai stato, però ti posso assicurare che alcuni dei miei compagni di scuola, a volte la mattina marinando o facendo sega,
andavano a vedere questi film erotici.
Insomma,
a un certo punto ha preso quella piega.
Si dice il peccato,
quello.
Ma non il peccatore, ovviamente.
Sì, infatti. Peccato perché era comunque un bel cinema, insomma.
Tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, ma credo che in qualche veste non abbia chiuso, insomma, che ancora sia lì. Ci passerò e te lo saprò dire la prossima
volta.
Io
non ho più visto però menzione.
Perché ovviamente.
A meno che non sia un circolo privato, sia rimasto qualcosa.
Andremo ad indagare.
Ecco, infatti.
L'ultimo passaggio, che è quello che mutua Marcello dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore, una webzine storica appunto del panorama web nostrano, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Che voto diamo, Marcello?
Ma questo diamo 3,5.
Sì. Per distinguerlo dai 4 che abbiamo dato per altre pellicole di cui abbiamo parlato.
E poi per distinguerli dai tanti 4 che poi Cronenberg si è preso.
Certo,
in altre
c'è
opere,
sempre una graduatoria. Però insomma è un ottimo inizio per conoscere questo importante autore.
Sì, io consiglio di vederlo, anche perché è un horror veramente postmoderno. Ecco.
Certo.
Uno dei primi film postmoderni. Parliamo del 75, insomma, quindi.
E poi comunque ha un qualche cosa di retro, che ne so, anche il palazzo, le abitudini, le minigonne, i macchinoni, eccetera, eccetera, che però è affascinante, cioè non è qualcosa di datato, ma è qualcosa che comunque riesce a connotare temporalmente l'epoca in cui si svolge
e
fu realizzato, e che comunque non disturba, cioè non è quel tipo di. Come dire, di datazione che ti sembra appunto ormai superata.
Certo.
Allora, come dicevo all'inizio del nostro collegamento, non esiste una colonna sonora vera e propria di questo film, E noi quindi alla fine, spesso e volentieri, quando è così, la soluzione più semplice è quella di andarci a pizzicare il trailer, che soprattutto nella versione originale sono particolarmente intriganti, perché veramente a sentirli questi film come vengono raccontati nei trailer sono gustosissimi. Quindi io ringrazio Marcello, ci sentiamo presto.
Grazie
per un
te,
prossimo
Fabrizio.
Appuntamento
al prossimo,
quindi con Shivers, David Cronenberg in italiano,
Il demone sotto
la pelle. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora Marcello,
buon proseguimento Fabrizio.
If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare easily, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror, beyond the power of priest or science to exorcise. What are they? Raging demons from another world? Bloodthirsty creatures that must be killed? Or incarnations of absolute evil? They possess men, women, and children, and drive them to acts of unbelievable horror. No one is safe from them. No power on earth can stop them. The only escape is death. If this picture doesn't make you scream and squirm, you'd better see a psychiatrist. Quick.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.